ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento di Radio Vaticana. Silvia Giovanrosa ci segue per la regia, Roberto Colangeli cura la parte tecnica di questa edizione, che apriamo con le notizie che arrivano dal Mozambico, notizie terrificanti, molti di voi le avranno sentite e lette sui giornali di oggi, in particolare Repubblica dedica una mezza pagina a quanto avvenuto nel paese, soprattutto nella regione di Cabo Delgado, al nord del Mozambico, dove gruppi jihadisti hanno in sostanza avviato una campagna di terrore che, così come reso noto dall'organizzazione non governativa Save the Children, colpisce in particolare i bambini là dove non riescono ad arruolarli come bambini soldato, là dove fanno resistenza. Una situazione che ha provocato un'enorme ondata di sfollati all'interno del paese, soprattutto nelle regioni limitrofe a quella di Cabo Delgado, con circa 700.000 profughi interni. Per parlare di questa situazione, cercare di comprendere quello che sta avvenendo, abbiamo in collegamento telefonico e saluto padre Bernardo Suate, che è responsabile del programma portoghese di Africa, Portoghese Africa di Vatican News. Grazie per essere con noi, padre Bernardo. E abbiamo anche Don Angelo Romano, che è responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali della Comunità di Sant'Egidio, Comunità di Sant'Egidio che ha una lunga storia nelle relazioni del Mozambico, soprattutto per quanto concerne il processo di pace che si è concluso negli anni 90 e che è ovviamente presente nella regione. Don Angelo, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E vi annuncio anche che abbiamo raggiunto in Mozambico, e poi sentiremo in collegamento telefonico da Maputo, Martina Zavagli, che è la responsabile dell'AVSI in Mozambico, organizzazione per il volontariato internazionale, che ha numerosi progetti nel paese sia per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo sia di assistenza diretta agli sfollati interni vittime di questa situazione di conflitto. Io vorrei cominciare con Don Angelo Romano e a lei chiedere intanto se dai vostri membri della comunità di Sant'Egidio in Mozambico avete delle notizie ancora più recenti per quanto riguarda questa terribile situazione nel nord.
Sì, purtroppo la situazione è molto grave e appunto le notizie sono molto preoccupanti. La comunità di Sant'Egidio è presente in tutto il Mozambico e particolarmente anche nella provincia di Cabo Delgado, che è quella interessata agli attacchi jihadisti. Purtroppo alcuni membri, anche mozambicani di Sant'Egidio, sono rimasti vittime di questi attacchi, sono stati uccisi, altri hanno dovuto abbandonare le loro case. A Cabo Delgado in questo momento si calcola siano scappati da Cabo Delgado circa 600.000 abitanti, che adesso si sono rifugiati prevalentemente nelle province vicine, quindi nella provincia di Nampula, nella provincia di Niassa. Purtroppo gli attacchi sono molto, molto gravi, c'è ancora una città che è completamente controllata dai jihadisti, che è Masimbo alla Praia, e le notizie sono molto preoccupanti.
Soprattutto quello che ha fatto veramente grande impressione è questa spietatezza che è emersa nei confronti dei bambini, insomma, preadolescenti che sono stati uccisi e decapitati di fronte alle proprie famiglie.
Sì, purtroppo atti di terrorismo come questo erano, ahimè, noti da tempo, nel senso che il gruppo islamico che comunemente definito Shabab, in realtà dal 2019 ha prestato obbedienza al califfo dell'ISIS, quindi da questo momento in poi nella propaganda dell'ISIS si parla di questo movimento, ed è un movimento che è presente nell'est del Congo, l'ADF, come di provincia dell'Africa centrale dello Stato islamico, quindi c'è una sorta di riconoscimento. E in realtà questi islamisti hanno agito fin dall'inizio con dei passaggi che fanno parte un po' della prassi ormai diciamo consolidata purtroppo dello Stato islamico, cioè all'inizio insediarsi in una zona dove la presenza dello Stato è molto debole, poi fare partire una campagna terroristica che viene fatta in maniera molto, molto accurata, se si può dire, spietata, proprio per provocare la fuga della popolazione, creando un vuoto, destabilizzando, creando un vuoto che poi successivamente loro riempiranno con le nuove, tra virgolette, istituzioni dello Stato islamico, diciamo. Quindi una parte della popolazione è stata trattenuta, in alcuni casi anche forzatamente, si parla di rapimenti di donne e bambini, che sono stati trattenuti proprio per creare questa nuova entità che dovrebbe essere lo Stato islamico.
Don Angelo Romano, ovviamente quello che avviene nei paesi, anche in relazione alle dinamiche del terrorismo, non avviene mai per, diciamo così, cause che non abbiano un riscontro materiale, un riscontro economico, e di questo anche parleremo, sull'importanza del controllo di queste aree. Vorrei introdurre intanto anche padre Bernardo Suate. Insomma, il Mozambico, padre Bernardo, non riesce a trovare pace e soprattutto la popolazione del Mozambico continua a essere colpita da piaghe continue, non ultima questa ovviamente del terrorismo, ma una povertà generalizzata e soprattutto anche diciamo così, gli effetti di importanti disastri ambientali che sono avvenuti nel paese. Che fotografia si può scattare oggi del Mozambico?
Effettivamente è vero quello che hai detto, e anche noi lo diciamo spesso, che in Mozambico siamo vittime di tante calamità, le inondazioni, i cicloni, di cui Idai e Kenneth nel 2019, e adesso il Covid-19, e adesso questi attacchi terroristici sia nella parte nord di Cabo Delgado e nel centro del Mozambico. È veramente una situazione disastrosa. Mi ricordo quello che già da 2017 l'allora vescovo di Pemba, Monsignor Lisboa, denunciava, no? Dicendo che questi attaccanti, questi jihadisti, terrorizzano la gente, uccidono la gente, bruciano i villaggi, eccetera. E mi pare di aver capito che nella lettura che Monsignor Lisboa faceva, senza escludere le altre chiavi di lettura e gli altri fattori, sembrava che lui volesse sottolineare anche questo aspetto economico di cui fai riferimento, non soltanto del Mozambico, ma di questa provincia di Cabo Delgado in particolare. Perché infatti è una provincia veramente povera di infrastrutture, di servizi primari, la provincia con più alto tasso di analfabetismo, anche se effettivamente è una provincia molto ricca in materie prime, in giacimento di gas naturale, come sappiamo tutti, miniere di grafiti, marmori, eccetera, eccetera, la cui esplorazione a quanto pare fino adesso ha prodotto pochi benefici per la popolazione locale. Allora sembrerebbe che la popolazione non vede come impegnarsi per una cosa che non gli appartiene. Ecco perché senza escludere queste altre letture che sicuramente sono importantissime. Questo fattore socio-economico riguardo alla provincia di Capo Delgado e non soltanto al Mozambico in genere, credo che sia da sottolineare. Solo per dirti che è vero, anch'io leggo, perché io sono qui a Roma, leggo anch'io queste notizie terrorizzanti, bambini decapitati, atrocità, saccheggi, eccetera, eccetera, cose che la nostra provincia vede da più di 3 anni adesso.
Padre Bernardo, resti con noi in collegamento. Io su questo punto vorrei chiamare nuovamente in causa Don Angelo Romano, perché lei ha sottolineato quello che è, diciamo così, il legame tra l'importante ricchezza di questo territorio e questa rivolta terroristica, fondamentalmente. Insomma, c'è effettivamente quello che sembra una lotta per il controllo della regione, ma finalizzata allo sfruttamento economico. È così o è una lettura incompleta?
No, sicuramente questo è uno dei fattori. Sicuramente, diciamo, quello che è stato appena detto è verissimo, cioè la frustrazione della popolazione di Capo Delgado nel vedere le concessioni per le miniere di rubini, le concessioni per lo sfruttamento delle miniere di grafite, le concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti di gas non produrre benefici, ma anzi al contrario produrre problemi, perché ognuna di queste concessioni ha provocato spesso sfruttamenti di popolazione, perdita di zone di pesca, perdita di zone di estrazione attraverso le miniere tradizionali di rubini. Quindi c'è stata, diciamo, una lunga storia di frustrazione accumulata che purtroppo sicuramente avrà prodotto anche delle spinte che hanno facilitato l'insediarsi dei jihadisti. Quanto ai possibili sponsor esterni, diciamo, interessati a controllare o a impedire che certi sfruttamenti possano iniziare, questo molti lo sospettano, però fino adesso non si hanno avute notizie certe su questo.
Però sono arrivate però notizie del coinvolgimento, diciamo così, di gruppi di sicurezza, quindi di contractors fondamentalmente, che sono stati assoldati per cercare di garantire la sicurezza dei quantomeno dei giacimenti, non certo della popolazione, ma questo ha forse peggiorato ancora di più le cose.
Beh sì, diciamo che l'uso dei mercenari, come si è visto purtroppo nella tristissima lezione irachena, che però è una lezione che non si vuole imparare, si vuole dimenticare, l'uso dei mercenari è stato sempre catastrofico. Ricordo soltanto per inciso che l'Iraq è stato l'unico caso nella storia recente in cui a un certo punto il numero di mercenari è stato superiore a quello delle truppe regolari. Quindi c'erano più mercenari che soldati diciamo, dell'esercito. E anche nel caso mozambicano l'uso dei mercenari non promette niente di buono, anche se il loro numero è molto limitato. Soprattutto, diciamo, ma questo credo che ne siano coscienti anche gli esponenti del governo e le stesse forze di sicurezza mozambicane, la soluzione non può essere soltanto militare, questo è sicuro.
Padre Bernardo, la soluzione non può essere soltanto militare, ma sembra che a livello istituzionale non ci sia, diciamo così, la forza per organizzare una ripresa nel paese. Da questo punto di vista viene in mente ovviamente una riflessione, e cioè dall'esterno e a livello internazionale sono tutti interessati allo sfruttamento delle risorse del Mozambico. L'unica che non riesce a organizzarsi forse è la comunità internazionale nel creare un clima e un ambiente adatto alla ripresa del paese.
Io vorrei fare mie le preoccupazioni a questo riguardo della federazione, diciamo così, delle chiese, un movimento ecumenico naturalmente, delle chiese in Africa australe orientale, che dice così che non si può così in un modo troppo semplicistico pensare che la tragedia in Cabo Delgado sia una tragedia soltanto di quella provincia, neanche soltanto del Mozambico. È una tragedia regionale, è una tragedia africana in qualche senso. Per dire che cosa? Dunque, questa situazione pericolosa e di tragedia umanitaria dovrebbe coinvolgere non soltanto il governo del Mozambico in primis, cercando di prenderla proprio sul serio e trovando delle soluzioni, ma anche la regione, parlo della comunità dello sviluppo dell'Africa australe, SADC, e poi l'Unione Africana e via discorrendo. Io credo che questo sia importante, coinvolgere gli stakeholders, coinvolgere anche queste organizzazioni multinazionali che sono lì, che non devono preoccuparsi soltanto in salvare le loro aziende, i loro investimenti, anche se questo è giusto naturalmente, ma cercare insieme, magari con coinvolgimento della popolazione locale, cercare delle soluzioni durature per la pace sul posto e nella regione.
Molto giusto, padre Bernardo Suate, grazie per questo punto che ci apre due riflessioni. Una, intanto una cifra che viene resa nota e che riguarda gli investimenti per lo sfruttamento dei giacimenti di gas che sono stati individuati da parte degli stakeholders, come li ha chiamati, internazionali. La somma è di 60 miliardi di dollari, 4 volte il PIL del Mozambico, viene stimato. L'altra domanda invece che vorrei fare a Don Angelo Romano è questa: il dialogo. La comunità di Sant'Egidio ha sempre creduto fortemente nel dialogo ed è quello che ha promosso come strumento fondamentale nella ricerca della pace. Che dialogo si può tentare quando la contrapposizione non è tra parti politiche motivate magari ideologicamente, ma tra un gruppo di terroristi e uno Stato che non riesce a fare fronte alla situazione di emergenza?
Ma penso che innanzitutto il dialogo debba essere intessuto con la popolazione di Cabo Delgado, perché purtroppo va detto che molti aderenti allo Stato islamico sono giovani di Cabo Delgado.
Quindi sono mozambicani.
La propaganda jihadista ha attecchito tra i giovani di Cabo Delgado. Il fattore generazionale è stato sfruttato molto bene dai jihadisti, che hanno usato la frustrazione dei giovani che non vedevano prospettive e anche una proposta economica accattivante, perché questi jihadisti sono misteriosamente ben forniti di soldi e offrono dei congrui stipendi a quanti aderiscono alla lotta armata. E quindi c'è un problema di ricucire il tessuto sociale che è stato lacerato sia da una situazione sociale difficile, che l'ingresso, potremmo dire, di una globalizzazione senza regole, se possiamo dire, economica ha ulteriormente lacerato, sia lacerato dal conflitto stesso. Ecco, c'è bisogno di ricostruire, di ritessere la tela della società e dei rapporti sociali e istituzionali a Cabo Delgado. Questo mi sembra la cosa principale. Per quanto riguarda i terroristi, non credo che loro vogliano parlare con nessuno, né nessuno voglia parlare con loro. Questo
diciamo che non è il dialogo il loro obiettivo, piuttosto è più funzionale il caos ai loro interessi. Grazie Don Angelo Romano, è stato molto chiaro. Io ne approfitto, siamo in chiusura, ne approfitto per lanciare l'intervista che avevo annunciato a Martina Zavagli, che è la responsabile AVSI in Mozambico, per i progetti dell'AVSI in Mozambico, che ci dà un po' il quadro di quella che è il il modo in cui le organizzazioni non governative nel paese vivono questa situazione. Sentiamola.
Stanno aumentando e continuano ad arrivare. Purtroppo nell'ultimo anno c'è stata davvero una grande escalation proprio di numeri di sfollati che hanno portato a questo ultimo aggiornamento. La maggior parte, quasi il 50%, sono bambini e di fatto praticamente sono famiglie che scappano praticamente dall'oggi al domani, quindi con veramente pochissimi beni con sé, e al momento del raggiungimento di una zona, diciamo, sicura, la loro necessità è veramente bassa.
Per voi delle organizzazioni non governative è possibile visitare in sicurezza i luoghi dove si verificano la maggior parte degli incidenti nel nord?
Allora, noi come ABSI e la maggior parte delle altre ONG purtroppo non abbiamo accesso, ma perché l'accesso è, diciamo, negato, in quanto è una zona di fatto troppo insicura per poterci spostare in queste aree. Allo stesso tempo siamo presenti nei campi diciamo di sfollati, dove sono diventati un po' il punto di raggiungimento e di riferimento di tutti questi gruppi che scappano e che cercano un luogo, diciamo, sicuro e di assistenza.
Le notizie che arrivano dal nord del paese come sono state e come vengono accolte dalla popolazione del Mozambico? Quali sono le reazioni che vedete intorno a voi?
In realtà purtroppo è una situazione abbastanza critica, e diciamo che la popolazione che cerca di affrontare direttamente questo problema è la stessa che accoglie di fatto gli sfollati, perché queste persone comunque si muovono all'interno comunque di una regione dove comunque coesistono e già vivono delle altre comunità. Spesso e volentieri c'è molta solidarietà, perché comunque c'è un problema molto grande di grossi numeri e di persone che stanno effettivamente scappando da un luogo insicuro.
C'è paura per quello che potrebbe essere il futuro del Mozambico tra la popolazione?
Il paese, diciamo che in questo periodo, in questi ultimi anni, ha vissuto diversi shock. Oltre a questo dell'insicurezza, è stato teatro comunque di eventi naturali quali cicloni o grosse tempeste, che anche in altre zone del paese hanno portato dei grossi danni alle case e alla popolazione.
Quella che è la situazione della pandemia in Mozambico, c'è un'attenzione per questa emergenza sanitaria?
Assolutamente, è veramente da un anno che sono chiuse le scuole, lunedì prossimo forse riusciranno ad aprire, ma allo stesso tempo il paese si sta muovendo per creare dei protocolli e un'organizzazione abbastanza coordinata per poter cercare di evitare un'ulteriore espansione. Sono finalmente arrivati anche in Mozambico i primi lotti dei vaccini, e la campagna vaccinale è ufficialmente partita l'8 di marzo con il personale medico. Si spera che poco a poco i vaccini possano, diciamo, essere raggiunti alla maggior parte della popolazione, per cercare anche qua di tornare a una normalità e a una vita precedente la pandemia.
Insomma, come avete sentito, anche la situazione della pandemia, dell'emergenza sanitaria, si va a sommare a tutte le disgrazie che questo paese sta già vivendo. Ricordiamo il dramma di Cabo Delgado, con le rivolte e gli attacchi dei gruppi terroristici contro la popolazione civile per il controllo delle importanti risorse della regione, i disastri naturali. Speriamo veramente che almeno sul fronte della pandemia qualche passo avanti possa essere fatto. Io ringrazio di cuore Don Angelo Romano, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali della Comunità di Sant'Egidio, per essere stato con noi. Grazie anche a Padre Bernardo Suate, responsabile del programma portoghese Africa di Vatican News, e ringrazio ovviamente Martina Zavagli, responsabile AFSI in Mozambico. Tutti voi che siete rimasti in ascolto, non ci lasciate, perché torniamo con la seconda parte del nostro appuntamento.